esortatevi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai santi una volta e per sempre. Questo perché abbiamo detto che lui era, è e sarà. Così la fede cristiana è unica, attraversa i secoli, e guardate che attraversa i secoli prima di Cristo, perché la fede di Abramo, che è stata messa in conto ad Abramo, è la fede di tutti i credenti, perché la Scrittura ci dice che siamo figli di Abramo in ragione della stessa fede nel Signore Gesù. Abbiamo detto Girolamo Zanchi è un cristiano riformato. Prima proviamo a pensare quanto sia facile usare il termine cristiano. Lo era anche nel periodo di Girolamo Zanchi. In fondo l'Italia era cristiana, cattolica, ma sostanzialmente si definiva cristiana, ed era facile dirsi cristiani, così come lo è oggi. Chi in Italia vorrebbe sentirsi dire, a meno che ha fatto una scelta personale di essere buddista o qualche altra religione, non ci tenga a sottolineare che è un cristiano, perché è nato in un paese cristiano, perché la religione italiana, diciamo, dominante, maggiore, è cristiana, e quindi è facile dire cristiani. Ma se si va ad analizzare la teologia, il credo di questi cristiani, emergerà subito che di cristiano hanno poco o nulla, perché per esempio nella loro vita non è presente Cristo, oltre al fatto che non è presente, diciamo, il desiderio di vivere la vita insieme ad altri cristiani per condividere la fede, non è presente il desiderio di nutrirsi quotidianamente dalla parola del Signore. E allora quel termine, quell'appellativo, è semplicemente nominale. Di Girolamo Zanchi si dice che era un cristiano ed era anche un riformato. E dirsi riformato nel 1500 era ancora più complesso. Eppure questi uomini, come Girolamo Zanchi, avevano la forza e il coraggio di dire che erano dei riformati, perché questo sanciva, diciamo, la loro, anche pubblica, collocazione sul piano teologico. Sanciva, o voleva essere una dichiarazione forte, che prendevano le distanze da tutto ciò che era tradizione e che aveva, messo alla porta la centralità di Cristo, che aveva messo alla porta la parola del Signore. Ciò nonostante, questi uomini, pur andando controcorrente, avevano la forza di dichiararsi riformati. Oggi tu puoi dichiararti un riformato, puoi dichiararti un cristiano, una cristiana, ma dovresti forse interrogarti sulla base di che cosa, sulla base di quale credo puoi affermare questo. E forse se ti confronti con qualcuno potrà emergere il fatto che il tuo appellativo di riformato o di cristiana è semplicemente legato al fatto perché vivi con dei cristiani, perché vivi con dei riformati. Ma un'analisi attenta fa emergere che alla fine sei come tutti gli altri, se non hai Cristo nella tua vita. Girolamo Zanchi era un cristiano riformato, e vi cerchiamo di capirlo, diciamo, considerando tre aspetti. Era un cristiano riformato perché era irenico. Direte, ma che parola è? Sostanzialmente irenico vuol dire un uomo di pace, che ispira pace, che è pacifico, è tranquillo, che non ama, diciamo, le controversie, che non ama le divisioni. Questo è un po' il senso che oggi ha assunto. Al tempo di Girolamo Zanchi, essere irenico voleva dire confrontarsi fortemente sul piano teologico, ma con senso di grande rispetto, con senso di grande stima, senza creare attriti. E il non voler creare attriti non significava non dire la verità. Perché oggi uno dei problemi di ordine ecumenico è quello che per non creare divisioni si soffoca la verità. Non avveniva così al tempo della Riforma. Infatti una delle questioni all'ordine del giorno, al tempo della Riforma, era proprio la sua collocazione all'interno della tradizione cattolica. Dove si colloca la Riforma nella visione cattolica? Le istanze di rinnovamento erano in continuità con il bagaglio, diciamo, della Chiesa antica o erano semplici innovazioni? Voi sapete che i riformatori vennero poi chiamati in seguito i protestanti, no? Perché avevano protestato, a loro volta si diceva, contro la Chiesa. E quindi questo epiteto era semplicemente per dire, ma sì, sono delle persone che non sono contenti della Chiesa e stanno creando un altro movimento, una setta, ma la Chiesa siamo noi. Quindi ecco, i protestanti, coloro che protestano. In realtà noi avremo, ci riconosciamo alla nostra confessione di fede, diciamo, di chi sono i cristiani evangelici, affermiamo di essere protestanti in quanto quel termine lo facciamo nostro, perché continuiamo a dire che Cristo deve essere il centro del nostro credere, che la parola di Dio deve essere l'elemento dominante, diciamo, in ordine di etica e di condotta per la nostra vita, che lo Spirito Santo è colui che ci attesta la bontà della grazia di Dio nella nostra vita. Questo lo vogliamo continuare a dire. E Girolamo Zanchi faceva questo con tanta forza. I riformatori di quel tempo non solo erano obbligati a sottoporsi alla suprema autorità della scrittura, perché avevano accolto questo messaggio della grazia di salvezza, ma avevano e dovevano continuamente, diciamo, confrontarsi con le opposizioni opposte oppure affermare quelle che erano le convergenze, senza, diciamo, aver timore di dire quelli che erano gli insensi sul tema religioso. Sembrava quindi opportuno per tutti i riformatori tentare di legittimare il proprio sforzo facendo leva sull'esistenza di una tradizione con i cui contenuti ci sentiva in legittima continuità. Non è che i riformatori, diciamo, hanno buttato a mare, come dice, tutto quello che credevano, o perlomeno nell'abbracciare la Riforma hanno detto che, diciamo, nella religione di quel tempo tutto era da buttare. No, c'era qualche cosa che aveva a che fare con l'eredità storica del passato e quella andava riconosciuta, ma andava anche sottolineato quello che invece era sostanzialmente aggiunta da parte degli uomini. Questo modo di fare dei riformatori non delegittimava la Riforma, ma delegittimava la tradizione cattolica. Quindi quando si diceva, guardate, che noi ci sentiamo in continuità con gli apostoli, ci sentiamo in continuità con l'apostolo Paolo, con i padri della Chiesa, stavano delegittimando il cattolicesimo per quello che era diventato e non, diciamo, ciò che affermavano di credere, perché loro vedevano una continuità nel loro credere con l'insegnamento forte della scrittura. Dio aveva edificato e conservato la propria Chiesa proprio attraverso la parola, e se quella parola fosse stata tolta, come è accaduto alla Chiesa, ebbene la stessa Chiesa cadeva. Laddove manca la parola di Dio, la Chiesa cade, diventa un'istituzione, diventa un luogo di incontro, potremmo dire un club. E questo i riformatori hanno voluto fortemente sottolinearlo così come ha fatto Girolamo Zanchi. E nella polemica del tempo era assai comodo, per esempio, da parte della Chiesa cattolica considerare i riformatori degli innovatori, delle persone che diciamo avevano delle novità da proporre, ma considerandoli in questo modo, ecco, in modo discriminante. Tanto è vero che, come dicevo prima, questo termine i protestanti nasce proprio da questa considerazione. Per esempio Zanchi rifiutava di essere identificato. Lui dice: mi si chiama zwingliano o calvinista, come non sono un luterano né voglio esserlo, così del pari se qualcuno mi chiama solo con il nome di Zwinglio o di Calvino o con qualche altro nome settario. Io nego d'esserlo, sebbene di Lutero, di Zwingli e di Calvino e di altri dotti uomini io abbia avuto in passato e abbia al presente una grande stima. E questo per una sola causa, e cioè che la dottrina che io ho ricevuto è di Cristo, e questi uomini hanno interpretato sinceramente e lucidamente. Sono pertanto un cristiano, ma non sono un settario. Zanchi vedeva in questa, diciamo, riferimento luterano, zwingliano, calvinista, il pericolo del settarismo. E quindi lui diceva: no, io considero questi padri e attingo alla loro esperienza di fede, ne faccio tesoro, ma non voglio che mi si diciamo riconosca in questo senso, perché Cristo è il mio Signore e Salvatore. Quindi la sua preoccupazione irenica era quella di abolire qualsiasi fiammella che poteva alimentare una visione di settarismo nei confronti della riforma e dei riformatori. E il fatto che non vuole essere identificato con uomini particolari sottolinea appunto tutta la sua passione irenica, diciamo, di non creare scissioni, di non creare divisioni. Aveva la pacifica convinzione di collocarsi nel solco della storia del popolo di Dio, pur cercando la comunione con altri riformatori, non voleva che si creasse una setta. Purtroppo nel corso dei secoli questo è accaduto, e tanto è vero che gli evangelici in genere sono ancora considerati una setta, nonostante lo sforzo che sia stato fatto. Un altro elemento a sostegno del suo spirito irenico era il suo autentico desiderio di comunione. Quindi abbiamo detto che non era uno che amava dividersi dagli altri, ma cercava di mantenere la comunione laddove ciò era possibile. Egli voleva rimanere cattolico nel senso di universale, nel vero senso biblico, perché il cattolicesimo biblico è il fatto che l'Evangelo di Dio è aperto a tutte le nazioni, a tutte le generazioni, a tutte le etnie. Dio non esclude nessuno. Quindi il termine cattolico vuol dire universale e non istituzionale, così come è stato ed è interpretato. Non solo perché attingeva agli scritti dei padri, appunto, ma anche perché aveva la speranza, e questa era una speranza lodevole, che la Chiesa di Roma potesse essere riformata. Purtroppo è rimasto deluso da questo punto di vista, e noi credo che possiamo affermare che nessun cambiamento c'è stato nel corso della storia da poter dire che la Chiesa è riformata, anche se oggi si parla di riforma della Chiesa. Sapete, domani il Papa si reca in Svezia e, diciamo, a Lund, per affermare che non c'è più, che non esiste più la divisione tra i luterani, i riformati. Notate cosa scrive o dice il Papa: io credo che le intenzioni di Martin Lutero non fossero sbagliate, era un riformato, ha detto Francesco, questo viene sottolineato. e poi al di là di tante questioni aperte che ancora ci separano, noi siamo uniti. Ebbene, devo dire che in certo senso ha ragione, perché ciò che accadrà domani e nei prossimi giorni, gli atti vertici del luteranesimo e delle chiese ecumeniche, sarà quello di dire sostanzialmente possiamo stare insieme. Possiamo stare insieme, tu mantieni la tua visione, io mantengo la mia, ma troviamo, come dire, un accordo su alcuni termini, come è avvenuto nel 1999, e possiamo andare avanti. Quindi, come dire, in qualche maniera si sta dicendo, e questo da parte degli evangelici, che la Chiesa Cattolica sta conoscendo una riforma. Ma non è così. Sono i riformati, gli evangelici, che stanno perdendo totalmente il loro legame con i padri della Chiesa, con la riforma. E questa voce ecumenica così forte sta dando proprio il senso che ciò che è stato, diciamo, la passione di Girolamo Zanchi, di riformatore, nell'affermare la verità, oggi viene fortemente soffocata, e proprio a partire dagli evangelici, che vedono in questo linguaggio, diciamo, della Chiesa oggi, una certa apertura, una riforma. Ma io vorrei invitarvi a leggere l'ultimo numero, l'ultimo libro che ha scritto il fratello Leonardo De Chirico sul tema dell'ecumenismo, per rendervi conto che non è così, le cose non stanno andando così. Allora, a Girolamo Zanchi interessava che la Chiesa, quella antica, quella pura, interessava quella Chiesa e non quella, diciamo, di forma religiosa che si era andata invece formando nei secoli attraverso tutta una serie di compromessi e di deviazioni dottrinali. Per lui infatti era possibile riconoscere le Chiese autentiche da quelle che non lo erano, proprio attraverso il tipo di insegnamento che avveniva nella Chiesa. Certe verità erano state adulterate e travisate, e certe realtà al punto che lì, dice Girolamo Zanchi, erano così alterate che neppure un muto doveva tacere, neppure un muto doveva, diciamo, tacere, bisognava denunciare ciò che non era corretto, che non era conforme alla scrittura. Ed era in questo senso che l'irenismo di cui stiamo parlando aveva una, come dire, una funzione diversa di quello che ha oggi, perché era fortemente desiderosa di dire quella che era la verità e non quella di soffocarla per amore di pace. Tra l'altro, apro una parentesi che non ho detto inizialmente, quando noi stiamo parlando adesso qui della teologia di Girolamo Zanchi, perché vedremo fra breve altri due aspetti, e prima abbiamo parlato della biografia, e noi dobbiamo avere presente, fratelli, sorelle, amici, che la teologia e la biografia non possono essere divise, perché noi siamo ciò che crediamo, le nostre scelte sono in funzione di ciò che crediamo, e non pensiamo che possiamo vivere un cristianesimo fatto di teologia, di sana teologia nella Chiesa, e poi in strada tutt'altra cosa. No, qui ci viene sottolineato come la teologia e la biografia siano, come dire, innestate in questa visione olistica della grazia di Dio nella vita del credente. Chiusa la parentesi. Ecco, questo atteggiamento irenico di Girolamo Zanchi caratterizzò tutto il suo ministero pastorale, abbiamo letto nella scheda. A Chiavenna, per esempio, pochi passi da noi, pur in mezzo a controversie, diciamo, pretestuosi e provinciali, Girolamo Zanchi si opponeva a quei settari che volevano chiudere i confini ai fratelli forestieri, cioè sostanzialmente a quelli che dall'Italia fuggivano a causa della Controriforma per trovare rifugio a Chiavenna e a a Ginevra. Lui disse no, questi sono fratelli, come disse a un certo punto l'apostolo Pietro, ma se che loro hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi, ma chi siamo noi da escluderli? E quindi c'era questo sforzo anche di far capire ai fratelli che coloro che fuggivano dall'Italia per l'Evangelo erano veramente coloro che avevano capito il senso del peso dell'Evangelo nella loro vita, perché chi non aveva capito questo stava dove stava tranquillamente. E quindi ecco, lo spirito irenico aveva anche questa forza di come dire, lavorare all'interno degli stessi fratelli riformati per far capire che bisognava essere attenti e valutare bene coloro che si avvicinavano a loro per accoglierli come fratelli. E quindi al rigore teologico che lo induceva a sottolineare la necessità di sottomettersi solo alla scrittura, interpretava sinceramente e fedelmente, associava un attaggiamento di grande, come dire, moderazione, grande tolleranza. Cioè, come dire, prima di dire io prendo le distanze da te, analizzava bene, diciamo, i convincimenti di quella persona. E solo quando era pienamente convinto che non c'era possibilità di, diciamo, di una comunione, che prendeva le distanze. L'insistenza sull'insegnamento biblico andava quindi di pari passo con un atteggiamento di grande apertura. Quindi in primo luogo era un uomo, un cristiano riformato irenico, e in secondo luogo era un cristiano riformato perché si fondava sulla scrittura. E voi vi direte, beh, ma mi sembra logico. Non è così logico, perché anche in quel tempo molti si dicevano cristiani, ma abbiamo detto, ma che della scrittura non interessava. Tra l'altro la Chiesa aveva totalmente impedito che i cristiani leggessero la Bibbia. E come si può essere fondati sulla scrittura se la scrittura non la si legge, se la scrittura non la si conosce? E ancora oggi, se voi entrate in relazione con una persona che viene dal mondo cattolico, che viene da... non sa nulla della scrittura. Io di recente parlavo con un amico, un collega, che gli dicevo, guardate, che nella scrittura c'è scritto che Maria, la madre di Gesù, dopo la nascita di Cristo, ebbe altri figli. E gli Evangeli ne parlano chiaramente. E questo scendeva dalle nuvole, dice, come ebbe altri figli? Ma dove? Ma stai scherzando? Perché lì cade tutta la teologia della sempreverginità di Maria. E cade tutta la mariologia. Ma la Chiesa continua a dire questo. Allora, un cristiano riformato perché si fonda sulla scrittura. La vera fede, ci dice la scrittura, proviene da che cosa? Dall'ascolto della parola di Dio. Dio ha parlato anticamente attraverso i profeti, e come ci hanno parlato? Attraverso la loro vita, ma attraverso ciò che hanno scritto per ispirazione di Dio. Quindi la fede avviene attraverso l'udire la parola di Dio. E Girolamo Zanchi diceva: la nostra fede non può né deve sostenersi su nessun'altra cosa se non sulla parola di Dio, in particolare sull'Evangelo. Questa sottolineatura ad indicare, guardate, che gli Evangeli sono quelli che vi parlano effettivamente di colui, della parola che si è fatta carne, che è l'ultimo aspetto che andremo a vedere. Quindi è lì che noi possiamo conoscere pienamente chi è Cristo, è nella parola di Dio che possiamo e che dobbiamo attingere. La fede è una certezza ed è una profonda conoscenza della bontà di Dio verso di noi, basata sulle promesse della grazia di Cristo a noi rivelate dallo Spirito Santo e suggellate nei nostri cuori. La fede crede dunque nella misericordia di Cristo. Questo è l'anno che si conclude in questi giorni, l'anno di misericordia. Ma qui si sta dicendo qualcos'altro di diverso. La misericordia di Dio per noi è nella misericordia di Cristo che ha dato la sua vita per noi. Ed è solo attraverso il sacrificio di Cristo che c'è la vera redenzione, la vera salvezza. Tutto il resto è blasfemia. Tutto il resto è idolatria. Il pensare che tu debba fare qualche cosa per meritarti la grazia, la salvezza, sono le menzogne di Satana. La fede è certezza. Cristo è infatti la causa di ogni grazia, per questo è certa e sicura, perché si appoggia sulla parola di Dio. Diceva, se togliamo quindi la parola, la Chiesa crolla. Inoltre, la fede non è un'opinione, diciamo, dubbiosa, non è un'opinione incerta, ma qualcosa di vasto e sicuro. Da un lato la fede è una conoscenza fragile perché noi umani siamo fragili, è umile perché dobbiamo riconoscere che è grazie all'opera di Dio che ci è stata data, ma dall'altro è certa. Ed è una fede comprensibile. La fede non è il salto nel buio come qualcuno ha voluto dire, ma beh, io credo, poi che cosa sarà, non lo so. No, la fede è certezza di cose che non si vedono e che si realizzeranno, mentre il dubbio è frutto del cuore peccaminoso. La fede dal canto suo combatte tutti i dubbi e li combatte con la chiarezza della parola di Dio. Questo è quello che Girolamo Zanchi affermava. Il principio del sola scrittura era certamente quello confermato dai profeti, ma era anche strenuamente connesso alla stessa natura del ministero di Girolamo Zanchi, non solo. Cioè, chiunque chiamato dal Signore deve poter dire con forza sola scrittura. Se noi togliamo la sola scrittura e ci aggiungiamo un'altra scrittura, un altro Vangelo, la Chiesa stessa cade. La missione ricevuta degli apostoli consisteva infatti nel far conoscere a tutti la volontà di Dio, far conoscere i giudizi di Dio, senza la necessità di aggiungervi nulla, cosa che invece la Chiesa ha fatto. La Chiesa ha aggiunto tutta una tradizione che la parola di Dio è passata in secondo, in terzo, in quarto piano. Non ha più. Non è la scrittura che domina la Chiesa, che orienta, che guida la Chiesa, ma è la Chiesa che guida se stessa e la parola, dando alla parola l'interpretazione che la Chiesa ritiene giusto dare. Ogni problema interpretativo doveva essere risolto attraverso quello che viene detto in teologia, l'analogia della fede, cioè se un testo è di difficile comprensione, lo sforzo che noi dobbiamo fare, fratelli e sorelle, è andare a vedere dove il testo è più chiaro per capirlo. L'analogia della fede è questo. Non possiamo estrapolare un testo dal testo per farne un pretesto. Dobbiamo leggere quel testo alla luce, diciamo, globale della scrittura, e laddove non ci è chiaro un testo fermiamoci, andiamo ad analizzare che cosa è detto in un altro testo. Questo veniva sottolineato fortemente. In fondo ci viene detto che la parresia, cioè la franchezza cristiana, doveva essere questa, caratterizzata dal fatto che il messaggio dell'Evangelo doveva essere chiaro, comprensibile a tutti. La scrittura viene così concepita come uno dei tre specchi attraverso cui Dio si manifesta all'uomo. Allora, qual è il primo specchio? La creazione. Dio si è rivelato nella creazione. Il secondo specchio è quello della scrittura. Dio si è rivelato attraverso l'ispirazione nel corso dei secoli. E il terzo ed infine è quello del Signore Gesù, che è la vera immagine di Dio. che è di gran lunga la più chiara di tutti. Se noi vogliamo veramente conoscere Dio, dobbiamo conoscere Cristo. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. E noi non abbiamo bisogno di vedere altro che non Gesù Cristo. C'è un canto da noi che dice: voglio vedere, fammi vedere, Signore, voglio vedere Gesù. E se vogliamo vedere Dio, sin da ora e per l'eternità, dobbiamo voler vedere Gesù Cristo come il nostro Signore e Salvatore. Non c'è altro modo, dice Zanchi, di conoscere Dio se non attraverso Gesù Cristo e per mezzo della Scrittura rivelata. Il terzo, ultimo aspetto. Girolamo Zanchi è un cristiano riformato perché crede in Gesù Cristo. E anche qui potremmo dire, ma è logico, se è un cristiano deve credere in Gesù Cristo. Fra un po' sarà Natale, tutti ci faremo gli auguri, auguri di buon Natale. E se ti permetti di dire, guarda che Gesù Cristo è il nato, ma a me non interessa niente, io voglio festeggiare il Natale, ma che senso ha il Natale? È una festa di famiglia. È bello perché si possono condividere regali, è un'opportunità per stare insieme. E poi ci si fa gli auguri di buon Natale, ma Natale di che cosa? Cristo è totalmente assente nella vita di molte persone. Eppure si dichiarano cristiani. Ed è un'offesa se voi mi permettete di dire ad una persona, ma guarda che allora tu non sei un cristiano. Se non accetti Gesù Cristo nella tua vita, tu non sei un cristiano. Chiaro che qui noi dobbiamo avere uno spirito erenico, cioè essere capaci di parlare senza creare, come dire, quella divisione, ma creare un dialogo costruttivo e capaci di far riflettere nelle verità. Allora, Girolamo Zanchi ha scritto, diciamo, un intero locus, un intero volume, se vogliamo, proprio all'unione di Cristo, che viene detto non ha paralleli neppure in Calvino. Per Zanchi l'unione con Cristo è la chiave d'entrata nella sua soteriologia, cioè nella dottrina della grazia, nella dottrina della salvezza. Alla soteriologia vanno connesse la predestinazione, la rigenerazione, la fede, la speranza, la carità, il pentimento, la giustificazione, la rigenerazione dal libero arbitrio, perché noi non siamo più liberi, dopo la caduta non siamo più liberi di scegliere. Se scegliamo, scegliamo il peccato. E quindi nella salvezza rientrano anche le buone opere e infine l'espiazione finale, definitiva. L'unione del credente con Cristo rimanda quindi a una triplice dimensione, quella dell'incarnazione di Cristo, quella dell'unione mistica, cioè il legame che in ragione del sacrificio di Cristo c'è tra i credenti e Cristo, quindi tra l'umano e il divino, e quella dell'unione escatologica, cioè la certezza della vita futura. Ha quindi a che fare con l'unione della natura del credente, tutto questo proprio al momento della conversione, quando si entra in una unione quotidiana con Cristo, che poi sarà realizzata quando Dio sarà tutto in tutti. Tale unione è vera, è reale, perché è realizzata in forza dello Spirito Santo. Nessuno infatti può essere giustificato senza il pentimento prodotto dallo Spirito Santo. Se io mi dichiaro cristiano, mi dichiaro un giusto, ma non ho avuto il coraggio di confessare il mio peccato al Signore, dire ma sì, tutto sommato io ero una brava persona, per questo Dio mi ha fatto grazia, io sto dicendo no allo Spirito Santo, sto dicendo no alla grazia di Dio, ho detto sì alla mia bontà. Sapete? Non è una novità. Oggi se voi parlate della necessità di una grazia, dice no, io me la devo guadagnare. devo fare delle opere buone, devo meritarmi il bene di Dio, altrimenti è troppo semplice. E guarda caso, si scelgono le cose complicate di fronte alla semplicità e alla bontà della grazia di Dio. Nessuno può infatti essere giustificato, scusate, senza il pentimento suscitato dallo Spirito Santo. Le buone opere, dice Zanchi, le buone opere non sono la causa della salvezza, ma effetti della nostra unione con Cristo, della nostra giustificazione e della nostra vita. Le opere vengono dopo, come elementi di obbedienza al Signore. E grazie alla giustizia e alla giustificazione di Cristo, il credente viene considerato giusto al punto che gli è imputata la giustizia di Dio. E concludo. Il linguaggio dell'innesto in Cristo e l'unione con Cristo permea questi capitoli che Zanco dedica alla giustificazione. In questo contesto il tema della predestinazione non è assunto come un isolato presupposto metafisico, ma come una parte vitale della soteriologia, della dottrina della salvezza. Cioè, noi si dice, ma io credo nella predestinazione. No, qui si sta dicendo che questa, l'elemento della predestinazione è legato al fatto che Dio vuole salvare gli uomini e c'ha un piano di salvezza per questo. Si tratta di una dottrina, quella della predestinazione, piena di conforto, spalmato lungo tutta la dottrina dell'eterna salvezza. Tramite essa, infatti, siamo completamente sostenuti e persuasi in una fede sicura, e dopo aver superato tutte le onde, i pericoli, le tempeste di questo mare agitato, finalmente saremo immancabilmente trasportati, approderemo al porto della vita eterna da Cristo, perché questa è la volontà ed è questo l'eterno decreto del Padre per i credenti. Il credente può quindi affidarsi solo ed esclusivamente alla misericordia di Dio, con costante speranza e perseveranza. Per quanto riguarda questo aspetto, questi tre aspetti, quindi abbiamo detto irenico, crede nella Scrittura e fonda il suo credo su Gesù Cristo. Allora che cosa vuol dire per noi questo? Perché questo è quello che è accaduto per lui. Allora per noi vuol dire essere irenici? Vuol dire dire no alla umanismo, che ci vuole tutti insieme, senza chiarezza, senza la distinzione o comunque senza un'unione fondante per tutti. Noi dobbiamo essere irenici nel senso che siamo disponibili a dialogare, a conversare, a esporre la nostra visione cristiana, a non tirarci indietro, a non rifiutare il confronto a tutti i livelli. In secondo luogo, se siamo veramente cristiani, noi dobbiamo fare della Scrittura l'autorità primaria per la nostra vita. Non possiamo pensare che comprarci una Bibbia e tenerla nella borsa o tenerla sulla scrivania e mai aprirla. Dobbiamo attingere quotidianamente da questo. E se siamo cristiani, in terzo luogo, dobbiamo avere il coraggio di dirlo agli altri, di dire Gesù Cristo è il mio Signore. E se tu non ti ravvedi, non sei un cristiano. Se tu non confessi il tuo peccato, non sei una cristiana, sei semplicemente a parole, perché ti collochi in un paese denominato cristiano, ma non sei una cristiana. Ci vuole la franchezza, la parresia cristiana di dire e di vivere questo triplice aspetto.